With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online.
E business online.
A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Quali sono le applicazioni della blockchain che porteranno alla sua adozione di massa? Non quelle per nerd e smanettoni, ma quelle in grado di realmente cambiare il mondo, trasformarlo. E poi come ci si può orientare per muovere i primi passi nel mondo delle criptovalute, degli NFT, cercando di sfuggire dalla presa dei truffatori, dagli scam e anche dalla fascinazione dei guadagni facili. E infine, che peso hanno oggi nel mondo del lavoro e in particolare nel mondo della finanza le disuguaglianze di genere e come fare a combatterle? Scopriamolo insieme ad Angelica Finatti. Angelica è una crypto evangelist e lavora come PR in Rocket Sharing Company, ma è anche una persona coraggiosa che racconta la propria vita e il proprio lavoro attraverso i social media, combattendo molti stereotipi che sono tipici delle disuguaglianze di genere e quelle situazioni pratiche che capitano nella vita e che in qualche modo a volte sono date per scontate, e lei nello spettacolarizzarle, raccontarle, opera una grande sensibilizzazione verso il pubblico che la segue. Quindi ci racconterà cose che ci interessano non solo se siamo in fissa col mondo della blockchain o se ci vogliamo avvicinare alle criptovalute, ma anche ci darà uno sguardo su come i social media, utilizzati bene in modo consapevole, sono in grado anche di cambiare il mondo in meglio. Prima di entrare nel vivo di questo episodio, voglio ringraziare i finanziatori di Strategia Digitale. Io li chiamo life hackers, sono persone che hanno deciso di utilizzare il digital in modo consapevole e consapevolmente hanno compreso che per creare informazione e contenuti liberi, indipendenti, non influenzati dalle piattaforme, non influenzati dagli interessi economici, qualcuno ci deve mettere il grano. C'è bisogno di valore per crescere, non solo di soldi, ma anche di idee, di impegno. E allora l'ultimo arrivato nella nostra community è Tommaso Beccani. Grazie di cuore, Tommaso, per il tuo sostegno attraverso Patreon. E ringrazio anche Miki, Fabrizio, Erika, Ellen, Marcello, Fabio, Giulio, Samuel, Luana, Laura, Luca, Patrizia, Mirko, Irene, Luca, Fabracci, Rino, Francesca, Davide, Valentina, Adriana, Emanuele, Lorenzo, Alessandro. La lingua mi inciampa, ce ne sono tantissimi, sono più di 300 le persone che hanno deciso di sostenere Strategia Digitale nel tempo, in questi anni, e per ogni singolo sostegno la gratitudine da parte mia e dal team di Strategia Digitale è veramente grande, perché solo insieme possiamo fare realmente la differenza. Allora ti invito ad andare su strategiadigitale.info per diventare anche tu finanziatore, ma ragazzi, bando alle ciance, è arrivato il momento di conoscere Angelica Finatti e scoprire il mondo della consulenza blockchain, delle cripto e dell'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro.
Sono innanzitutto, lavoro per una compagnia che si chiama Rocket Sharing Company SPA e mi occupo di tutta quella che è la parte blockchain e ovviamente sviluppo aziendale, quindi consulenza aziendale in blockchain e cripto. E chi sono invece? Quella è la domanda più difficile, nel senso che ovviamente sono prima di tutto una una ragazza che ha vissuto tantissimo tempo all'estero e quindi adesso che è tornata in Italia si trova ovviamente a rivivere tutto uno scenario italiano che in realtà mi era mancato per un bel po' di tempo. Però di base sono molto felice di questa scelta. Quindi sì, quindi è una domanda in realtà più complicata. Cioè, detta così è veramente una
Senti,
cosa,
ma
no, perché cioè, chi
come sei
sei?
arrivata al mondo della blockchain e delle cripto? Qual è stato il tuo primo incontro con questo mondo?
Allora, il primo è stato nel 2017, quando ero a Shanghai ed stavo studiando legge finanziaria internazionale, che in realtà si occupa di tutto quello che riguarda, sai, triangolazioni, legge delle compagnie, delle società, eccetera. Ed è venuto fuori un problema che era quello della blockchain. E da lì anche le criptovalute, ovviamente nel 2017 non c'era tutto questo hype mondiale, specialmente sullo scenario per quanto riguarda più speculativo, e quindi si guardava molto la parte insomma, di regolamentazione che mancava. Ed era un grande problema per la legge finanziaria, perché non si poteva andare a controllare né dal punto di vista di tasse, né dal punto di vista societario, perché era tutto decentralizzato. E quindi da lì è la prima volta che mi sono imbattuta, ho fatto, mi ricordo, un paper, quindi un esame letteralmente su quello che era la blockchain, sugli impatti che avrebbe avuto sulle triangolazioni anche finanziarie, la parte decentralizzata contro quella centralizzata. E poi ho continuato un po' per interesse personale, un po' perché comunque la Cina aveva il grandissimo Binance, nonché aveva iniziato con tutte le blockchain tra Tron e poi tra tutti i progetti che erano nati. E nel 2019, poi, quindi alla mia laurea, sono andata a lavorare in un exchange di criptovalute. Quindi mi sono subito occupata di quello che era l'apertura dei mercati. Lo sviluppo di quelle che erano partnership, ho conosciuto un sacco di progetti che erano all'albore e ho fatto la Blockchain Week di Berlino, mi ricordo Web3, dove erano tutti impazziti per già, cioè già lì per gli NFT, ho visto veramente un sacco di cose. Quindi da lì poi ho continuato e sono rimasta in questo settore perché mi piace, proprio mi dà curiosità, mi dà gioia.
Ho sentito un sacco di metafore diverse per spiegare la blockchain al tassista o alla persona della strada, perché esattamente come è accaduto con internet al tempo, la difficoltà di trovare dei corrispondenti reali, delle metafore, dei modi di raccontare questa realtà nuova, in qualche modo ne rende la penetrazione in un mercato globale e nella cultura, nella vita quotidiana delle persone un pochino più difficile. E allora alcuni hanno parlato della blockchain come un puzzle, altri come un registro. Ecco, se tu dovessi raccontare che cos'è la blockchain e come funziona all'uomo della strada o a tua nonna, che cosa gli racconteresti?
Beh, allora gli racconterei che è essenzialmente un grande registro di quelli che tipo avevamo a scuola ancora, quindi quelli cartacei, non quelli digitali, perché io ce li avevo cartacei, vorrei sottolineare questo, però tipo quelli cartacei in cui vengono memorizzati tanti tanti dati, solo che anziché avere la maestra che li memorizza, diciamo, oppure la professoressa che li va a memorizzare e a scrivere. Ci sono tanti che vanno a contribuire a scrivere questi dati all'interno. Questa è la blockchain di base, perché la blockchain è un registro di memoria. Infatti, essendo in inglese, è un distributed ledger technology, quindi vuol dire che è un registro distribuito, è una tecnologia di registro distribuito. E infatti, non tutti i registri distribuiti sono blockchain, ma tutte le blockchain sono registri distribuiti. Quindi vuol dire che sono tutti registri di memoria. Quindi questo è semplicemente una memoria, un registro in cui io vado a memorizzare i nomi degli alunni, anziché avere un'unica autorità, come a scuola, ho tanti professori vanno a dire presente, non presente.
Proprio come l'esempio che hai appena fatto, la blockchain è stata associata ed è da molti associata al mondo delle criptovalute, però è anche vero che essendo una tecnologia di base, cioè c'è bisogno della blockchain per fare una criptovaluta, ma la blockchain è anche molto altro. Quali sono le applicazioni, della blockchain, al di là di quelle delle criptovalute? Che trovi più affascinanti e importanti, quelle che secondo te potranno realmente fare la differenza nel prossimo futuro?
Secondo me, quello che potrà fare davvero la differenza sono proprio quelle sulla tracciabilità. Tracciabilità di non solo quelli che sono i prodotti, quindi dal punto di vista di produzione agricola, alimentare in generale, ma anche la tracciabilità di quelli che sono la parte più sensibile in questo momento, ovvero del riciclaggio, da dove vengono i prodotti, come viene smaltita la plastica. Ci sono progetti molto interessanti che riguardano proprio la tracciabilità di quello che è lo smaltimento della plastica per andare a vedere esattamente come sono stati riciclati i materiali che utilizziamo e secondo me questo avrà un futuro molto importante perché molto spesso andiamo a trovare anche nella filiera alimentare, per dire, andiamo a trovare dei prodotti che vengono certificati, che vengono da questo luogo, ma in realtà quella certificazione si riferisce al luogo di provenienza, non tanto del prodotto, ma tipo della scatola in cui viene inserito il prodotto. Quindi in questo caso, secondo me, faranno una differenza su quello che è la parte di tracciabilità dell'alimentare, ma anche ovviamente del riciclaggio in futuro, appunto, in realtà dell'appunto dell'ecosistema, di quello che è la green economy, di quello che poi dopo è il futuro anche di andare ad utilizzare materiali che erano una volta di scarto, che possono essere, gli può venire data una nuova vita. E da lì poi anche porterà, secondo me, dei grandissimi sviluppi a quello che è l'aspetto più quasi esclusivo, perché il fatto di poter andare a tracciare da dove venga un prodotto, da dove venga un alimento, poi va a rendere quel prodotto in sé esclusivo rispetto agli altri, perché ovviamente potrà andare a certificare che ogni singola parte di quell'uva, di quel vitigno, viene utilizzato, viene trasportato, viene lavorato in una certa maniera e per poi dopo ovviamente essere andato, cioè essere appunto messo sullo scaffale dove il consumatore lo va a comprare. Quindi anche un aspetto che addirittura può portare certi marchi, certi brand ad avere una determinata importanza, anche non avendo gli stessi strumenti marketing di altri che già conosciamo, che sono già stabiliti, che hanno già diciamo uno spazio all'interno di quello che è il mondo di oggi.
Tu fai tanta formazione intorno al mondo della blockchain, in particolare qualche mese fa avevo visto un corso sugli NFT che stavi facendo. Quali sono i temi legati al mondo della blockchain che interessano di più e chi sono le persone che in questo momento in Italia si stanno interessando a questo settore?
Beh, allora qua secondo me dobbiamo fare attenzione un attimo una differenza verso quelli che sono gli argomenti che interessano di più e quelle che sono sempre cioè, che cavalcano la moda del momento. Perché se dobbiamo andare a cavalcare la moda del momento, allora andiamo a parlare di metaverso, andiamo a parlare di quelli che sono i marketplace di NFT, per esempio, nel metaverso, e allora andiamo verso quel filone. Poi, se invece sono gli argomenti che devono essere un pochino più interessanti in questo momento, anche se non sembra, è proprio quante aziende di economia tradizionale o economia reale, se vogliamo appunto parlare di economia reale, che non è sbagliato utilizzare questo termine perché si tratta di settori di produzione o di settori, per esempio, che prima non avevano mai adottato qualcosa di digitale nel senso di blockchain e cripto. Si stanno avvicinando a questo mondo. Quindi, di base, se andiamo a cavalcare la tendenza, parliamo del mondo del metaverso, parliamo degli incontri che ci saranno aziendali nel metaverso, parliamo di Meta che ha deciso di andare ad inserire le postazioni di lavoro all'interno di quello che è il virtual reality. Ognuno di noi sarà sotto a casa con questi bellissimi occhialoni giganti che dopo un po' ti danno anche la nausea a starci dentro e andranno a fare tutto quello che è lavoro all'interno di un mondo virtuale. O gli NFT, argomento straordinario, nel senso che sono bellissime le applicazioni degli NFT, ma sono anche un po' pericolosi, perché se andiamo a cavalcare questo filone di questa FOMO, no? Fear of missing out, di creare i propri NFT, di andare nel mondo NFT, andiamo in realtà ad affrontare un problema che è molto più grave, quello che vado a spendere per creare un NFT e poi non ho mercato che mi va a comprare il mio NFT, perché se effettivamente l'NFT è creato per essere lasciato su di un marketplace al miglior offerente e non ha nessuna fungibilità all'esterno di questo marketplace, quindi nella vita reale o anche nella vita digitale, allora purtroppo trova, diciamo, il tempo che trova, nel senso che non ha poi dopo chi lo va ad acquistare, chi lo va a comprare, chi lo va a volere, proprio a desiderare. E infatti è il fallimento anche di molti NFT, cioè il tweet di Pete Dorsey, famosissimo, no? Che è stato NFTizzato, non è che abbia avuto proprio un grande successo alla vendita, o per esempio anche tanti cantanti che hanno creato i propri NFT delle canzoni, non è che hanno avuto un successo enorme, perché il pubblico non era pronto a recepire questo. Quindi se andiamo a cavalcare il filone, NFT metaverso. Se invece andiamo a concentrarci su quello che sta realmente succedendo, aziende di produzione, aziende di economia reale che si stanno invece andando a concentrare su quelle che sono fidelizzazioni attraverso la creazione del proprio token, creazione di piattaforme che permettano l'utilizzo di un token o di uno utility proprietario e che vada a far accedere a determinati servizi, creazione di NFT interni alle aziende che garantiscano sconti, che garantiscano per esempio un vantaggio reale nel poterlo avere. Questo è quello che sta realmente succedendo dal punto di vista aziendale, che è poi quello di cui mi occupo io, però nel senso questo è quello che sta succedendo. Poi ci sono tante squadre di calcio, ormai le abbiamo già viste, che hanno proprio fan token, naturale, però abbiamo per esempio Generali, Assicurazioni Generali, che ormai si è lanciata verso quello che è il mondo anche della tokenizzazione, il mondo dei token, dei coin, della blockchain. Quindi abbiamo anche delle autorità tradizionali che si stanno affacciando ad un mondo che ormai è quasi diciamo stabilito, no? Nell'ogni giorno. Quindi sì, c'è questa distinzione, diciamo che dobbiamo vedere questa cosa.
Senti, nel 2017 parlavo con un amico e gli dicevo: ma ti immagini se, per esempio, essendoci la tecnologia, essendoci la blockchain, un Amazon un giorno si svegliasse la mattina e dicesse: faccio una moneta Amazon, faccio un Amazon dollar attaccato, un Amazon euro attaccato al valore dell'euro reale, ma di fatto emesso, diciamola così, coniato da me. Questo che cosa creerebbe? Creerebbe per le persone che attraverso Amazon possono spendere nell'economia reale i loro soldi comprando il computer, facendo la spesa o pagando attraverso Amazon, attraverso payment gateway come Amazon Pay, pagando anche altri beni e servizi da altre parti, si sentirebbe in qualche modo altrettanto tranquilla rispetto all'avere il dollaro vero o l'euro vero, quello della Banca Centrale Europea. Avendo l'Amazon Euro si sentirebbe altrettanto tranquilla, sentirebbe, avvertirebbe un valore simile, corrispondente, eppure questo valore economico e finanziario sarebbe già nelle tasche di Amazon. In qualche modo Amazon si pagherebbe con i suoi soldi, che le persone hanno sentito magari in maniera più forte, si sono riconosciute in maniera più forte in un brand, quindi nel brand Amazon, nel brand Apple, in un brand che avverte più vicino rispetto alle stesse autorità sovrane che invece hanno emesso la moneta come l'euro. E quindi mi sento più Apple, utente Apple, che europeo, o utente Apple che italiano. Qual è la relazione, secondo te, per la tua esperienza, per la tua sensibilità, la relazione tra il legame psicologico che c'è tra le persone e i brand che dominano la nostra esistenza quotidiana e la possibilità per queste aziende di utilizzare una tecnologia come la blockchain per emettere valuta?
Beh, allora, innanzitutto per emettere valuta comunque serve una licenza specifica in questo caso, a meno che non sia un utility che rimane solamente nella zona Amazon, cosa che per queste grandissime aziende non sarebbe, immagino, il caso, anzi andrebbero poi a renderla una valuta speculativa. Però il rapporto è molto stretto, perché in realtà c'è un legame proprio di identità, che poi, se facciamo un passo indietro, andiamo a studiare quella che è la storia, è la stessa che ha portato poi all'adozione dell'euro in Europa. Cioè che quando gli stati europei hanno deciso di rendersi più, come dire, uniti, tra virgolette, anche dal punto di vista finanziario, hanno detto: ehi, perché non andiamo ad adottare l'euro? Ora la semplifico molto. Poi lasciando stare che hanno evitato di affrontare problemi molto più importanti come i debiti di singoli stati e hanno preferito appunto creare questo senso di appartenenza all'Europa, e così allo stesso tempo queste aziende hanno creato un senso di appartenenza da parte del consumatore. Poi ovvio che alcune più di altre, per esempio la Apple ha creato un'appartenenza che è quasi elitaria, cioè nel senso che chi non ha prodotti Apple viene quasi escluso da quelli che sono dei gruppi, da quelli che sono azioni molto semplici come un airdrop, cioè ti faccio l'airdrop delle foto, per dire, se uno ha un Android ovviamente questo airdrop non avviene. Quindi ha creato questa parte di appartenenza d'Italia, se creasse un token avrebbe poi il dominio di tutto quello che riguarda ovviamente i prodotti Apple, perché poi sicuramente creerebbe una connessione di poter andare ad acquistare i prodotti con questo token, non immediatamente magari, ma in maniera successiva potrà andare ad accedere a determinati servizi. Stessa cosa Amazon, ma Amazon ci sta già lavorando, Amazon già sta creando la propria blockchain, ma anche per un semplice fatto che, come dicevo prima, c'è una tracciabilità che può essere ovviamente scritta in blockchain e che può garantire poi un determinato meccanismo di sicurezza anche dei prodotti che ti arrivano. Quindi applicherà appunto la blockchain adottando quello che è un suo token, e questo darà che cosa? Non tanto appartenenza, perché io mi sento Amazon, come invece nel caso Apple che è più elitario, ma più un senso di utilità, cioè posso andare realmente a dare un valore a questo token che Amazon mi dà perché mi permette di andare ad acquistare i prodotti che sono su Amazon. Quindi è un'appartenenza da un lato, perché Apple la renderebbe più che altro elitaria, mentre dall'altra parte, dico proprio come azienda, cioè nel senso Apple come potrebbe essere un'azienda di moda, per dire, cioè sarebbe un pochino più diciamo circoscritta a chi può ovviamente entrare all'interno di questo gruppo. E invece Amazon la renderebbe molto più utile e darebbe un valore paradossalmente più concreto, perché non sarebbe l'acquisto di un prodotto come un prodotto Apple, quindi un iPhone piuttosto che le mie cuffiette, piuttosto che qualcosa, ma l'acquisto dei prodotti di ogni giorno, quindi l'acquisto di ogni giorno all'interno, quindi darebbe anche un valore di quotidianità. E questo lo farebbe molto avvicinare a quella che potrebbe essere una moneta di utilizzo come l'euro, lasciando stare il fatto che l'euro ha dietro ovviamente la banca centrale, che ha dietro l'interno quelli che sono gli stati, però l'euro riserve auree dietro non ne ha, come neanche il dollaro da Bretton Woods, cioè abbiamo eliminato le riserve auree, si stampa così. Però di base che cosa avviene? Avviene che c'è la corrispondenza di un valore, che da parte di Amazon sarebbe un valore di poter acquistare il tuo ogni giorno attraverso un token, dalla parte di Apple sarebbe accedere a quello che è sicuramente un prodotto più elitario, ma che ha una funzionalità. Quindi
senti, ho visto che in ambito finanziario la comunicazione che si fa online è sempre molto molto corporate, per cui tu ogni parola, ogni virgola, ogni puntino deve essere pesato, perché poi può influenzare di molto l'andamento, l'apprezzamento, la percezione e quindi anche l'andamento economico di un'attività che si va a comunicare online, oppure c'è lo sbraco completo, cioè di persone che lavorano nell'ambito finanziario, che però fondamentalmente vengono dalla strada e sono magari venditori di fuffa, eppure diventano poi imbonitori di masse di persone che si avvicinano al mondo della blockchain, delle criptovalute, trainati dalla paura e dal desiderio, dalla paura di perdersi qualcosa e dal desiderio di arricchirsi. Tra questi due modelli antitetici, quindi giacca e cravatta a tutti i costi e invece camicia hawaiana e spritz sulla spiaggia facendo finta di lavorare mentre stai prendendo il sole, ho visto il tuo modo di comunicare sul web e mi è piaciuto tantissimo, perché al di là dello specifico e degli argomenti che tratti, che hanno a che fare con la blockchain e con l'attività delle aziende all'interno della blockchain, utilizzando la blockchain, sei stata e sei capace di veicolare altri due aspetti secondo me molto importanti. Uno, l'aspetto life, quindi mostrare che non esiste solo il lavoro e che dietro a un lavoro c'è anche tanta vita e ci sono degli esseri umani, ci sono le connessioni tra gli esseri umani che funzionano e sono anche di primaria importanza rispetto alle tecnologie. E due, un aspetto di gender equality, cioè mostrando ancora le incrostazioni e le contraddizioni di un mondo del lavoro che funziona a volte secondo degli schemi, anche dal punto di vista simbolico, medievali. E allora ti chiedo, qual è la tua esperienza raccontando questi aspetti che non sono puramente professionali attraverso i social media? Perché lo fai e che tipo di riscontro hai dalle persone che ti seguono?
Allora, questa è una domanda molto interessante, perché devo dire che in realtà proprio di esperienze sull'equality, gender equality, lì ne aprirei veramente un vaso di Pandora enorme, cioè già dalla parte cinese, che è sicuramente molto interessante anche provare a lavorare in un mondo diverso, ma anche dalla parte poi italiana, perché purtroppo ragazza giovane che lavora nelle criptovalute, nella blockchain, diciamo che molto spesso viene direttamente sottovalutata. Poi, lasciando stare gli errori che facciamo tutti, cerco di far vedere quella che è la parte anche di determinati problemi che possono avvenire nell'ogni giorno per una ragazza, perché mi sento proprio di doverla comunicare, perché non è tutto oro quello che luccica, cioè non è che è dai nostri profili Instagram, sembrerà retorica in effetti, però non lo è, nel senso che non è che dai profili Instagram si vede in realtà l'emozione, la tristezza, la gioia, come sia fatta una persona realmente dentro. Da un profilo Instagram si vede quello che vuole mostrare, che decide di mostrare, come decide di mostrarlo. Quando la realtà è un'altra, la realtà è che mentre magari scattavi quella foto, dentro non ti sentivi bene perché avevi appena ricevuto una critica lavorativa, oppure magari la realtà è che quando facevi la foto di un meeting avevi appena ricevuto il classico messaggio del ma dopo questo usciamo, no? Sei libera? Ti andrebbe di prendere un caffè? Oppure i classici metodi di approccio, perché dicono sì, ti do attenzione, no, per questo meeting, poi vediamo se effettivamente si può sfociare in altro. E secondo me è giusto comunicarla, perché è una parte che è reale ed è vita, ed è inutile continuare a far vedere che ci si siede a una scrivania e sei sempre felice, va sempre tutto benissimo, e il tuo lavoro ti dà sempre soddisfazioni, incontri persone che ti dicono costantemente oh ma quanto sei bravo, oh, ma che bello, ma che interessante quello che fai. Perché io incontro più persone, per essere onesta, che mi dicono è una cavolata, non avrà futuro, le blockchain, le cripto sono fuffa, ma sei come quelli che sono tipo a sbocciare con Lamborghini che non lo so, da qualche parte, no? Quando in realtà non è così, anzi io ho perso una valangata di soldi negli investimenti sbagliati, cioè ma tantissimi, però lo dico col sorriso perché purtroppo, cioè, prima o poi ci sbattiamo la testa tutti. Non penso di aver mai incontrato una persona che mi abbia detto ah, io sono guadagnato, cioè, nel senso, io ho perso anche con i token del Milan e li ho presi perché sono tifosa, quindi figuriamoci, cioè, mi hanno dato una rimbalzata assurda. Però, nel senso, è ovvio che è giusto mostrare questi aspetti e quindi io lo faccio più che altro per far vedere che anche se sembra che conduco magari una vita molto molto bella, mi sento privilegiata per la vita che conduco, anche se ogni cosa ci lavoro per ogni cosa che ho e ho lavorato in passato per ogni cosa che volevo, quindi mi sento privilegiata anche perché ho delle persone straordinarie intorno, ma se devo far vedere la vita reale è fatta di tanti momenti di difficoltà, tanti momenti in cui ti aspetti una reazione da chi ti segue e ne hai un'altra, tanti momenti in cui devi andare a gestire situazioni che sono scomode, per cui magari non sei neanche tu la colpevole, però purtroppo devi agire, no, per qualcuno. E quindi le risposte in realtà sono molto positive, vedo che gli piace molto il fatto che ci sia una parte più concreta, diciamo, nelle persone, e che non sono l'unica. E quindi alla fine uno lo fa per non sentirsi l'unico, perché questa unicità è bella dal punto di vista personale, siamo tutti unici personalmente, questa retorica pura, me ne rendo conto, ma la realtà è che vogliamo condividere realmente quello che ci succede, vedere se qualcun altro l'ha sperimentato. Quindi un po' anche il mio cercare di vedere se qualcun altro ha sperimentato anche questo e di chiedere come si sentono, perché magari la prendo troppo sul serio io e altri no. E quindi è un po', sai, cercare di bilanciare. Quindi a volte ho risposte positive, a volte ho risposte tipo, oh no, non è mai successo. Io, vabbè, ci ho provato.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Tra le applicazioni finanziarie della blockchain, se le criptovalute e il trading, la speculazione sulle criptovalute era qualcosa che in qualche modo richiedeva un minimo di competenze di base, cioè c'erano delle barriere all'accesso forse un pochino più complesse, nel mondo della DeFi ho visto un sacco di persone arrivare con la mentalità del cassettista, cioè io arrivo, mi hanno detto che con la DeFi si fa il grano, si mettono lì i soldi e poi ti arrivano dei rendimenti da capogiro, e allo stesso tempo ho visto anche da parte di altri tanta diffidenza davanti a dei rendimenti spropositati all'interno del mondo DeFi. Allora, se lo dovessi spiegare proprio al tuo salumiere, come mai in molti progetti di decentralized finance è possibile portare dentro del valore economico e avere dei rendimenti a doppia cifra, tanto per essere così prudenti? Dove li prendono i soldi? Questi li fabbricano, nascono dall'albero degli zecchini di Pinocchio? Come funziona questo mondo?
No, 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 nel mondo della DeFi in realtà si va più che altro di quelli che sono dei prodotti di trading, se così li possiamo definire, che permettono un certo tipo di guadagno, ma non è che si va a fabbricare i soldi, si va a far crescere il valore secondo determinate domande e offerte. Cioè, per fare un esempio, anche quando io vado su un exchange e vedo determinati movimenti di un token, non tutti quei movimenti sono sicuramente veri, perché c'è dietro una cosa chiamata market making, e quindi i market makers sono coloro che vanno poi dopo a fare i movimenti di mercato, no? Che permettono di vedere quell'andamento ondeggiante del token, di crescita e decrescita. E quindi uno guarda questi movimenti e dice, ah ok, allora il token funziona, allora chi c'è? C'è chi realmente va a immettere liquidità nel token per comprare, quindi ovviamente si alza il valore, ed è quella differenza tra quello che era il prezzo iniziale e il prezzo poi dopo che ha raggiunto, che va a creare quei rendimenti a doppia cifra. Poi bisogna vedere che tipo di rendimenti a doppia cifra, perché oddio, cioè nel mondo della DeFi o comunque nel mondo dei fondi in cripto non si può garantire nessun rendimento, al massimo si aumenta, ma anche prendendo i botta griglia, che è un metodo molto, molto sicuro per quanto riguarda il trading, per esempio, per poter andare a guadagnare qualcosa si parla di uno 0,5%, 1%, non si parla di 50, 60, 70. Quei grandissimi sbalzi, diciamo, questi grandissimi rialzi avvengono se e solo se c'è un'immissione di liquidità importante all'interno di quello che è un progetto, all'interno di quello che è un token, e quindi permettono un rialzo del valore. Tuttavia non è detto che questo rialzo di valore possa avere una liquidità sottostante, quindi un soldi sottostanti che garantiscano ad ognuno degli investitori di questo token di avere indietro il valore raggiunto nel giorno del massimo del prezzo più alto. Quindi anche la stessa cosa viene anche in Bitcoin, cioè non è che il giorno in cui ha raggiunto i 69.000 dollari tutti coloro che avessero Bitcoin o Satoshi, che sono le frazioni di Bitcoin, avrebbero avuto il corrispondente di valore, perché non c'è liquidità che possa permettere a tutti di avere il controvalore di 69.000 dollari. È naturale che sia così, come in ogni meccanismo in realtà finanziario, cioè essenzialmente l'ultimo che esce prende meno, ok? Quello che rimane fregato. Però nei progetti di finanza decentralizzata si vanno ad applicare altri meccanismi, tra lo staking, che è quello di mettere ovviamente come in un salvadanaio, diciamo, le tue criptovalute per poi andarle a far lavorare, e che ti permette un margine sul fatto che tu le vai a mettere in una riserva. Questo margine è dato dal fatto che tu non andrai a toccare quelle cripto, quindi è anche molto intelligente, tu non vai a toccare quelle cripto, quindi vuol dire che quelle cripto non le vai a movimentare, più ne metti in staking, più ovviamente hai di ritorno, ma perché non le metti più sul mercato, quindi non permetti che siano in circolazione. E poi ovviamente ci sono anche altri meccanismi, tra quelli che sono, non so, che sono il farming, tra quelli che per esempio un progetto bellissimo secondo me, Synthetix, che è stracomplicato, sono valute che sono sintetizzate e in finanza decentralizzata, però che permettono dei margini, ma che non sono margini da capogiro, nel senso che margine da capogiro significa che tu hai anche messo cifre da capogiro. Questa è la realtà. Chi ti promette che da 10 dollari ne avrai 500.000, no, non è proprio reale, cioè non esiste. È possibile, per carità, uno va a giocare a leva, però c'è, nel senso che mettere la leva finanziaria che va a moltiplicare quanto tu vai ad inserire per esempio nel trading, quindi metti 10 a leva 10, è come se avessi messo 100. Chi è molto bravo riesce sicuramente a far profitto, altrimenti perdi anche 100 anche se hai messo 10. Cioè, questa è la differenza della leva finanziaria. E lo so perché io applicavo leva 100 a suo tempo in high frequency, quindi puoi immaginare quanto abbia perso.
Senti, Angelica, mi è arrivata tra le domande una domanda di Michela molto interessante sul tema della regolamentazione fiscale. È particolare il mondo, o almeno questa è la mia percezione, poi sarai tu a confermarlo o meno, il mondo delle persone interessate a blockchain e cripto, perché alcune hanno una insofferenza nei confronti di tutto ciò che può essere l'aspetto fiscale, quindi lo vedono come il male assoluto, la loro concentrazione è sempre focalizzata sul come evitare qualsiasi tipo di ragionamento fiscale a proposito del mondo cripto. Ce ne sono altri che invece, e io sono tra quelli, pensano che la regolamentazione fiscale, lo vedo io con l'Australia, no? Vivendo tra Italia e Australia, sul sito del governo australiano c'è una documentazione precisissima su come gestire qualsiasi aspetto fiscale rispetto al mondo cripto. Quindi credo che la regolamentazione, la trasparenza, la precisione di quello che può essere la fiscalità applicata al mondo blockchain e cripto sia invece un presupposto per lo sviluppo di questo mondo. Tu come la vedi? Come vedi in Italia, rispetto anche alle tue esperienze all'estero, la regolamentazione fiscale? Cosa sta succedendo e quali sono i tempi e i modi in cui lo Stato si sta rendendo conto delle esperienze e della rilevanza del mondo blockchain e cripto?
Allora, questo è un argomento abbastanza importante, che secondo me appunto è giusto affrontare, cioè che di base la mia opinione la do dopo che ho fatto l'analisi, perché così almeno riusciamo un attimo a far ascoltare quella che è un'analisi. In realtà la regolamentazione cripto è molto confusa in Europa, appunto in Australia sarà molto chiara, perfetto, meraviglioso, come lo è anche in realtà negli Stati Uniti, perché ci sono determinati meccanismi che permettono una chiarezza nel trattare quelle che sono valute, trattare anche quello che è un mondo più improntato verso lo sviluppo tecnologico. Purtroppo l'Europa, essendo il vecchio continente, non è così e si vede in tantissime cose, basta semplicemente analizzare il tipo di direttive europee che vengono emanate e che gli stati devono andare ad implementare dopo 2 anni, ma ogni tanto puoi farlo dopo 2 anni e mezzo, se è una proroga di 6 mesi, cioè è molto, come dire, lasciato a quelli che sono autonomie statali. Quindi la regolamentazione si sta muovendo totalmente in maniera non omogenea. Ci sono stati che vogliono adottare le cripto non come legal tender, quindi non come valuta di stato reale, ma possono appunto accettarla, e altri stati che invece, oh per carità, oh mio Dio, altri stati invece come l'Italia, che ancora adesso si sta muovendo un po' nell'oblio, in cui non sa se trattarla come una valuta estera e la tratta anche come valuta estera. Quindi, trattandola come valuta estera, cosa succede? Che se uno va ad acquistare un token il 1 gennaio del 2022 e quel token vale un euro, e dopodiché fa il cash out che quel token vale 500.000 ogni token, uno tecnicamente per valuta estera, visto che deve essere tassata al valore del 1 gennaio dell'anno di acquisto, non ricordo se non vado errata, allora non viene tassata, perché valeva un euro, e quindi tu hai fatto il cash out di 500.000, quindi è paradossale questa cosa, no? Nel senso, è paradossale e non si muove in maniera omogenea. Poi ci sono altri stati che hanno deciso di andare in realtà addirittura a ritenere che tutte le criptovalute possano, dal punto di vista di regolamentazione, non essere minimamente accettate, anzi che costituiscano una minaccia verso quello che è appunto la valuta di Stato. Purtroppo questo Stato si chiama in realtà Unione Europea. Cioè l'Unione Europea quello che vorrebbe fare è avere una sua blockchain proprietaria con un euro che sia digitale assolutamente, ma poi altre cripto che sono speculative le vede come nemica, perché può andare in realtà ad innescare dei meccanismi speculativi nelle persone e quindi un po' a far rischiare, no, le persone con i propri risparmi, i propri soldi. Cosa che in realtà non si pensa, che è più o meno come mettere i soldi in banca, perché di base se poi una banca fallisce i tuoi soldi spariscono, cioè nel senso che veramente spariscono, non è che ci siano dietro qualcuno che te li ridà, quindi di base è più una paura verso l'ignoto che una paura reale verso quello che è la cripto in generale. Poi è naturale che dal punto di vista di regolamentazione andiamo a affrontare tantissimi problemi, cioè non esiste un'autorità centrale a cui andare a far riferimento, si parla di decentralizzato, quindi si parla di qualcuno che non può essere andato a mettere in carcere, diciamo, non puoi andare dal mondo decentralizzato e sei perseguibile per legge. Come? Sono decentralizzati, sono computer sparsi, quindi da lì primo problema. Secondo problema, andare a tassare una valuta che di per sé non è stabile, non ha un sottostante finanziario, quindi di liquidità stabile. Come fai ad andarlo a tassare? Cioè su che base? Visto che non c'è una stabilità, la devi basare su quelle che sono poi le differenze di prezzo. Però cioè, chi è entrato a un dollaro e ha venduto a 2 non può essere trattato come chi è entrato a 2 e purtroppo poi il prezzo è sceso a 0,50. Cioè anche lì dal punto di vista di tassazione non puoi andare ad applicare la stessa cosa. E poi per quanto riguarda invece la parte speculativa, come andarla a regolamentare? Deve essere trattato come quelle che sono, dei derivati finanziari? Se deve essere trattato come un derivato finanziario, cosa deve andare a produrre? Come deve essere considerato? Dove devo andarlo a comprare? Insomma, ci sono tanti aspetti che devono essere controllati, oltre che la parte di privacy. Naturalmente c'è anche la parte di data privacy, c'è anche la parte di sicurezza informatica.
Per cui ultimamente sono scattati questi processi di identificazione, questi KYC che fioccano, per cui qualsiasi exchange ti chiede vita, morte, miracoli, dichiarazioni.
Certo, perché ovviamente si chiede, per esempio, alle aziende, quando realizzi un progetto aziendale, per esempio se un'azienda si vuole autofinanziare, può andare a creare il suo token e raccogliere soldi, ma se tu non hai il KYC di chi ha investito nella tua azienda, per quanto fosse nell'acquisto di un token, cioè tu come fai a dire allo Stato italiano, io ho avuto questi soldi da investitori in generale, così da persone che ci credevano nel mio progetto, e li sono andati a mettere in azienda? Cioè non puoi, devi sapere chi ha investito qual era il nome, dove fosse residente, altrimenti poi si va nella parte di riciclaggio. Quindi sono tutte in realtà poi
certo. Sì, diciamo la beneficio di chi diciamo non è pratico, il KYC e il Know Your Customer, cioè sì. La possibilità per te che ricevi soldi da qualcuno di dire chi te l'ha dati questi soldi, da dove arrivano, chi è questa persona, come li ha tirati fuori. Quindi è l'identificazione che è stata introdotta negli ultimi anni sempre di più dei clienti da parte delle società che aprono in questo mondo. Può essere l'exchange, può essere il servizio di finanziario di qualsiasi tipo. Sì. Quindi molto importante rispetto al tema della privacy, per molti molto rilevante.
Assolutamente, ma è anche essenziale per quando si parla di appunto meccanismi, come dicevo prima, di raccolta. Poi il KYC è naturale che non sia minimamente richiesto per quanto riguarda gli organismi che sono totalmente decentralizzati. Quindi non c'è un KYC per quando si scarichi Trust Wallet, che è un portafoglio decentralizzato, non esiste. E è naturale che non esista, perché si parla di codici alfanumerici che ti devono corrispondere. Tu sei un codice alfanumerico, e quel codice alfanumerico tecnicamente è il tuo KYC, cioè il tuo Know Your Customer, cioè nel senso che è la tua identità digitale. Quindi c'è anche una differenza nel pensiero, nella trasformazione anche di quello che è il riconoscimento personale, che da io sono Angelica Finatti, ho quasi 27 anni, vivo a Milano, per dire, c'è invece scritto 0x15k, e il nostro cervello non è programmato per ricordarci 015x, non è così. È programmato per questo, è programmato per ricordarsi informazioni di un altro tipo. Quindi anche lì c'è una variazione anche del pensiero, un'evoluzione del nostro pensiero che si va a basare più sulla parte digitale e tecnica. Quindi la parte regolamentazione, io non credo che andare a vietare certe criptovalute come Bitcoin, come Ethereum, perché hanno raggiunto una determinata importanza, potenza e naturalmente sono diventate mondiali, sia corretto, perché sarebbe andare a bloccare quello che è un trend, e quindi sarebbe andare a controllare direttamente quelle che sono le scelte delle persone. Controllare le scelte delle persone non fa parte della democrazia, l'ultima volta che ho controllato, ma fa parte di quello che si chiama dittatura, quindi va in una dittatura finanziaria, che purtroppo è una dittatura che molti stanno sperimentando anche adesso, per esempio con gli aumenti dell'inflazione. Cosa possiamo andare a controllare? Cioè l'euro era stato programmato per aumentare di 2% ogni anno, il diminuire ogni anno il 2% quindi del valore, quindi vuol dire che ogni anno si andava a svalutare, quindi ogni anno l'inflazione poteva un pochino fare il suo passettino. Adesso che ce ne sono di più, cioè c'è più inflazione data da l'aumento del costo delle materie prime, data dalla guerra, data da quello che è stato il Covid, data da quello che è stato ovviamente l'aumento dei costi di trasporto, di produzione, via discorrendo, noi siamo quasi schiavi di questa dittatura finanziaria che è esterna a noi, non possiamo controllarla. E diciamo che monete virtuali, a cui però è corrisposto un sottostante importante come Bitcoin ed Ethereum, faccio un esempio, possono essere una sorta di libertà nostra, principale, personale. E io non vedo come uno Stato, un'Unione, una federazione possa andare a bloccare questo utilizzo. Sarebbe realmente imporsi su quelle che sono le libertà quasi personali, anche decisionali. Però vedo che certe cose dovrebbero essere regolamentate, cioè certe cose, per esempio, che non posso andare nell'oblio ogni volta che mi chiedono il quadro RV, dichiari o no le tue criptovalute, le hai tenute qua o no, cioè un po' di chiarezza serve, nel senso ogni tanto servono delle leggi che siano chiare, quindi secondo me dal punto di vista di come andarle a dichiarare ci dovrebbe essere chiarezza, oltre che anche dal punto di vista di privacy, anche dal punto di vista dei wallet, che adesso hanno decretato, cosa che abbiamo decretato, che i wallet dovevano essere resi pubblici, cioè rendere pubblico un wallet, cioè ci vuole anche chiarezza in chi studia questa materia, cioè rendere pubblico un wallet vuol dire che qualsiasi tipo di hacker che in quel momento vuole mi va ad hackerare il profilo, perché sa che lì ho un sacco di cripto, perché magari sono una persona che fa divulgazione in cripto, si fa pagare in cripto, ma chi ne so io, nel senso in questa ragione, prende il portafoglio perché sa che è mio. Cioè, qua ci vuole un attimo anche di studio da parte di chi crea queste leggi, che vanno in conflitto con quello che è il mondo tradizionale, ma che se applicate realmente possono portare a quello che è la disfatta di soldi che le persone tengono in questi portafogli decentralizzati, perché poi sono soldi quando vanno a fare il cash out, che poi li mantengano, li trasformino di nuovo in cripto, facciano quello che vogliono, però di base sono soldi, quindi è come andare a rivelare l'identità di un soggetto che è nella protezione testimoni, cioè, scusate, non l'identità, di andare a rivelare dove si trova una certo. persona che è nella protezione testimoni. Cioè, e quindi diciamo che ci vuole chiarezza sia in chi fa le leggi sia anche nel momento di dichiararle, perché dopo una persona non può andare a rischiare tra 5-10 anni perché non c'era chiarezza nella parte, insomma, che doveva essere regolamentata allo Stato. Quindi sì, un po' 50-50, diciamo, regolamentazione da una parte ma non bloccare quella che è la libertà.
Parliamo di inizio, di entrata, di primi passi nel mondo della blockchain, delle criptovalute. Mi sono spesso interrogato, vedendo le reazioni più varie delle persone che mi sono vicine, quando scoprono che ho un interesse per il mondo blockchain e cripto, mi sono spesso interrogato rispetto a quale fosse il primo passo da far compiere a chi ti dice: scusa, mi fai entrare pure a me in questo mondo? Perché da una parte esistono mille possibilità diverse, dall'altra parte c'è bisogno, secondo me, di sviluppare insieme alle informazioni e alla competenza anche una certa responsabilità. Quando andiamo ad aprire un conto in banca, fondamentalmente la banca ha la responsabilità del denaro che diamo alla banca da conservare. Quando andiamo a spostare delle criptovalute su un wallet, in quel wallet lì ci stanno effettivamente i soldi. Non è che se te li perdi viene qualcuno e te li ridà, o c'è qualcun altro rispetto a te che avrà la responsabilità di quel wallet. Sei tu che hai la responsabilità nel mondo cripto delle valute che stai conservando. Questo è uno degli esempi. Lo faccio perché molte persone dicono: vabbè, avviene tutto attraverso lo smartphone, il computer, pensano che siano equivalenti avere un conto online oppure un wallet o un account all'interno di un exchange. E allora ti chiedo, quando arriva il tuo migliore amico, la tua collega neanche dell'università, la tua compagna di scuola che ti ritrova, perché dell'università magari avevi già un background preparato, qual è la strada giusta per introdurre una persona completamente estranea a questo mondo, al mondo della blockchain e delle cripto, in modo da offrire anche una gradualità senza farle impattare con un mondo troppo diverso da quello che riesce a percepire?
Beh, per non andare ad impattare immediatamente si fa scaricare un portafoglio centralizzato, quindi si va ad iscriversi su un exchange, che non è diverso da aprire un conto in banca per le informazioni che ti chiedono e per quello che puoi fare. Molti, cioè, facciamo un esempio: Binance dà anche la carta, cioè tu la ordini alla carta di Binance, o anche, non so, crypto.com. Tu tranquillamente ti iscrivi senza problemi con il tuo KYC, rispondi alle tue domande e tu entri con una password che puoi naturalmente andare a recuperare nel caso tu la perda. Quindi diciamo che non si va ad impattare troppo. Perciò per seguire le persone che si avvicinano, io quello che faccio sempre è fargli scaricare prima un portafoglio centralizzato. Diciamo che ovviamente non è la reale natura la centralizzazione per quanto riguarda la blockchain e le cripto, non si parla di reale natura quando si va nella centralizzazione, però garantisce a chi vuole appunto effettuare questa entrata passetto per passetto nel mondo delle cripto e della blockchain, si tratta di un'agevolazione, e da lì poi pian piano possono capire altri meccanismi. Infatti una delle cose principali che poi dopo mi chiedono è magari come andare ad acquistare altri token, perché ovviamente uno li acquista se sei un exchange con la propria carta di credito, bonifico bancario, a seconda anche del tipo di banca che ha, perché non tutte le banche permettono di andare a fare ad effettuare transazioni con exchange, bisogna anche sottolineare questo, però le acquista e poi magari sente parlare di questa cripto nuova, no? cioè nel senso non esiste cosa, cioè una cripto nuova che non c'è su, sull'exchange. E allora iniziano a chiedere, ma come faccio ad averla? Ed è lì che poi si accompagna su quella che è la decentralizzazione, in cui tu hai le tue chiavi private, e se tu hai le tue chiavi private, tu sei in controllo. Quindi io faccio sempre, per spiegarlo, lo spiego con un paragone. La centralizzazione, cioè iscriversi in un exchange, andare per esempio su Binance, su Coinbase, su Kraken, quello che si vuole, e iscriversi lì, è come essere ancora un bambino o un adolescente che ha sotto i genitori. Quindi i genitori vanno un po' a controllare quello che fa, lo aiutano nel suo percorso, gli danno i soldi naturalmente per poter uscire, per prendere le caramelle, per prendere quello che deve essere. E quindi la centralizzazione è un po' il genitore che ti accompagna nella tua vita. La decentralizzazione è l'età adulta che senza preavviso ti dice ehi ciao sono qua, quindi devi andare avanti, quindi non hai più il genitore che ti paga le bollette, che ti dà i soldi, che ti mantiene, che ti fa il letto, che ti prepara da mangiare, ma sei tu da solo e quindi tu da solo devi prendere le redini della tua vita. Quindi ogni volta che la spiego così, bene o male, allora capiscono che in effetti è come essere effettivamente adulti e dire ok, allora io devo per esempio questo stipendio, devo pagarci l'affitto, le bollette, devo viverci, devo fare questo, questo, quell'altro. E allora sei molto più attento, è come se ti arrivasse addosso una responsabilità per cui tu stesso ti rendi più attento a quello che fai. E da lì io spiego la decentralizzazione e dico queste sono le tue 12 parole e se le perdi sono affari tuoi, perché è come se non riuscissi a pagare l'affitto perché quel mese lì hai speso troppo in altre cose che non dovevi. Sono affari tuoi, come se fossi un adulto che è cresciuto e deve reagire da solo. Quindi io li accompagno così, che è un metodo magari un po', cioè, va a semplificare estremamente quella che è la decentralizzazione, però aiuta, perché da lì sanno che se rischiano, rischiano perché stanno rischiando loro. Quindi la decentralizzazione è il passaggio all'età adulta. Io la chiamo, faccio così il paragone per spiegarlo.
Senti, rispetto alle società di consulenza, mi piacerebbe anche che spendessi qualche parola a proposito di Rocket Sharing Company. Come si fa a trovare se sei una società o un imprenditore, una società di consulenza seria, affidabile, alla quale rivolgersi per aprirsi una strada in questo mondo della blockchain?
Bisogna andare su quelli che ovviamente sono chi magari ha già sperimentato. Allora, per Rocket Sharing Company noi ci siamo quotati in borsa il 28 febbraio, quindi in ogni caso sicuro tutto quello che facciamo deve essere messo tranquillamente agli atti per gli azionisti, viene controllato, non ci sono problemi né cose segrete, ma anche se una società non è quotata in borsa può comunque essere seria se come prima cosa, anziché chiederti naturalmente i soldi, ti dice che il tuo progetto è realizzabile, ti fa un'analisi e ti dice seriamente magari che cosa è realizzabile e che cosa non è realizzabile. Io francamente ci sono molte più volte che dico che non è realizzabile un progetto perché mi iniziano a proporre qualcosa di eccessivamente futuristico, che non è che non sia realizzabile, ma cioè è realizzabile, ma non porta poi dopo quello che vuole il progetto. Una società seria si vede quando uno ti dice sì, ti posso realizzare il tuo metaverso, ma avrai solamente 100 clienti, perché purtroppo non tutti vanno nel metaverso a cercare quello che vuoi tu. Oppure sì, ti posso realizzare il tuo NFT, ma hai la community dietro che ti paga l'NFT, cioè te lo acquista? Sai come fare? Se il più delle volte dicono, no, però arriverà col tempo. Allora, se arriva col tempo e lo scopo di un progetto è quello di andare a raccogliere o monetizzare, non andrà mai a farlo. E quindi, alla fine, va bene, la società di consulenza si è presa i soldi della consulenza, fantastico, però poi dopo cosa c'è per l'azienda? Cioè per l'imprenditore? Che cosa ha realizzato? Ha realizzato qualcosa di totalmente inutile, di totalmente non fungibile in realtà. Altro che non fungible token, proprio letteralmente qualcosa di non fungibile. E quindi diciamo che secondo me si vede lì che cosa, cioè la validità di una società. Infatti bisogna diffidare da chi dice sempre sì sì, certo te lo posso realizzare, ti posso far tutto, non ti preoccupare, ci penso io. Il ci penso io è, non lo so, è veramente qualcosa che a me fa rabbrividire, perché ci penso io, dico oddio, ok, cosa sta succedendo? E quindi, cioè, noi, per esempio, come Rocket Sharing Company, io personalmente che mi occupo della parte più blockchain e sviluppo appunto i progetti blockchain, tendo a dire più volte: aspetta, descrivimi il progetto, vediamo che cosa si può fare di questo e che cosa no. Infatti, molto spesso magari faccio un po' star male i clienti che avevano questo sogno di metaverso all'interno, no? Di servizi già offerti. E gli dico, no, cioè, non avresti purtroppo la clientela che vuoi, non avresti la monetizzazione che vuoi. Oppure chi vuole creare un token speculativo, io li metto in guardia e dico, tu, cioè, vuoi creare un token speculativo? Perfetto, serve una licenza e serve la liquidità. Hai più o meno 1 milione da spendere in quelle che sono forniture di liquidità a chi ti gestisce la speculazione, cioè, insomma, quali sono i rialzi e gli abbassi? Gli abbassamenti appunto di prezzo, se ce l'hai, ok, possiamo andare avanti, vediamo. Se non ce l'hai e non hai soldi tu da immettere proprio dentro tu di tue tasche personali, allora magari non facciamo uno speculativo, andiamo a fare qualcos'altro.
Grazie di cuore Angelica, grazie di cuore per questo punto di vista che hai voluto condividere e per il tempo che hai voluto dedicare alla community di strategia digitale e grazie a te per aver ascoltato questo episodio. È bellissimo poter crescere insieme attivando non i device, i software, gli algoritmi, le intelligenze artificiali, ma attivando le intelligenze umane, condividendo le esperienze concrete, quelle che viviamo nella vita quotidiana. E condividendo queste esperienze crescere insieme. Si dice sempre che quando due persone si incontrano, ognuna porta qualcosa, quello che ne scaturisce è sempre superiore alla somma delle due esperienze, perché è proprio una crescita che si crea nel dialogo. E questo è lo spirito di strategia digitale, questo è il motivo per cui andiamo a scovare persone che abbiano utilizzato il digital in modo consapevole per vivere bene o per lavorare meglio nel mondo in cui viviamo. E allora continuiamo così per portare altri amici in questa avventura. Mandali su strategiadigitale.info e sappi che se tu vai su strategiadigitale.info potrai trovare non solo tutti i link per ascoltare il podcast anche su Alexa, per dirne una, ma troverai la connessione con il canale Telegram, per esempio, dove tutti i giorni ci incontriamo per parlare di digital come se prendessimo un caffè la mattina e poi avrai la possibilità di diventare finanziatore di questo progetto. Pensa che bello poterlo raccontare ai tuoi nipoti. Ah, lo sai che io quando ero giovane finanziavo strategia digitale, ero uno dei finanziatori. Ecco, sarà bello raccontarlo perché il web, il digital, il mondo dell'innovazione è quello che noi creiamo di giorno in giorno. Diciamo che o il digital o si fa o ci viene fatto addosso e noi non vogliamo che gli altri ci impongano la loro visione, i loro interessi, vogliamo utilizzare questo strumento veramente come un modo per creare valore per noi e per gli altri. Grazie di cuore per aver ascoltato Strategia Digitale, noi ci vediamo alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.